Prendiamoci questo momento per parlare meglio di immagine corporea, embodiment, fat acceptance, body positivity, accettazione, eccetera. Partiamo però da una premessa. Come ci siamo già dette, il rapporto con il corpo non è il nostro oggetto terapeutico. E questo non per voler sminuire la nostra professione, ok? Ma perché ogni oggetto che vai a toccare richiede delle competenze, una capacità di maneggiarlo con cura. E ogni professione si dedica a sviluppare la cura di maneggiare quell'oggetto in aspetti diversi. Ti capiterà, o ti è già capitato, di morderti la lingua perché magari c'è una figura di un altro ambito, come un trainer o una figura psicologica, eccetera, che è entrata molto nel tema cibo con la paziente, utilizzando tantissimi linguaggi da cultura della dieta, senza rendersene conto. Perché? Perché non è quello il suo oggetto terapeutico. E quindi lì non ha sviluppato le competenze per maneggiarlo in modo sicuro. Ok? Lo stesso vale per noi. Noi non abbiamo come oggetto terapeutico né le emozioni né il rapporto con il corpo. Quello che però noi possiamo fare, e il motivo per cui ce lo siamo già anche detti, approfondiamo questo tema, sono due cose. Uno è slegare il rapporto con il cibo da quello con il corpo. O meglio, slegarlo in ottica di merito e di scelte. Quindi andare a rompere quel legame del mangio in base alla forma del corpo. Mangio se sto perdendo peso. Mangio per perdere peso. La seconda cosa che possiamo fare è portare consapevolezza, quindi decostruire, consapevolizzare la complessità del rapporto con il corpo, incominciando a muovere da un'ottica di controllo a un'ottica di rispetto. Se poi la paziente avrà il desiderio o il bisogno in alcuni casi, come ci siamo già detti, di approfondire il tema corpo, ci saranno gli spazi dedicati. Ok? Quindi le informazioni che vediamo adesso servono perché tu possa avere le conoscenze per poi muoverti tu con la consapevolezza di che cosa significa tutto questo. Di costruire i tuoi eventuali filtri o aggiungere le tue eventuali conoscenze che non ci sono in questo ambito e poi avere anche le conoscenze da poter decostruire, fare psicoeducazione con la paziente. Ok? Allora, iniziamo. Allora, dividiamo questa lezione un po' in due parti, ok? Cioè rimaniamo sempre all'interno della stessa, però dividiamo un po' in due parti. Nella prima parte parliamo un pochino più di immagine corporea e embodiment e poi ci spostiamo un pochino di più, anzi, no, facciamo all'opposto. Ho deciso adesso, mentre parlavo con te. Facciamo all'opposto. Nella prima parte parliamo un attimo di fat acceptance, body positivity, accettazione e poi ci muoviamo sull'immagine corporea e l'embodiment. Ok? Quindi, allora, dobbiamo mettere un attimo di cornice sociale. Cioè, l'abbiamo già un pochino accennato, ad un certo punto nelle varie ondate femministe, nei vari movimenti femministi per i diritti degli esseri umani, è nato un movimento che ha pensato, nato dalle persone con corpi grassi, per chiedere uguali diritti umani, uguale rispetto umano, anche per chi avesse un corpo grasso. Questo movimento è stato chiamato movimento della fat acceptance. Questo movimento nel tempo è cresciuto, ok? E le varie realtà non hanno più potuto ignorarlo perché altrimenti si sarebbe creato uno scollamento fra la lingua che parlavano loro e la lingua che parlavano le persone troppo grandi. Pensiamo ad esempio alle varie attività commerciali, alle varie aziende, no? Se si crea un movimento sociale, prova a pensare per esempio con la parte ambientale. Ad un certo punto l'attenzione all'ambiente è diventata tale per cui non potevano fregarsene le aziende, perché le persone non avrebbero più acquistato da loro, perché avrebbero detto scusa, ma che fai? Cioè, ma ti rendi conto? Ok. Lo stesso vale per questo tema. A un certo punto il tema della fat acceptance e comunque della questione inclusione dei corpi è diventato così grande da non poter più essere ignorato, soprattutto per le aziende del settore, che quindi hanno dovuto un po' spostare la loro comunicazione. Una delle prime ad averlo fatto, forse già lo saprai perché è molto famosa questa cosa, è stata la Dove. Quindi le aziende hanno dovuto cambiare comunicazione da una comunicazione del ti genero un problema e poi ti dico come aggiustare, comunicazione che partiva dal presupposto che, cioè, non voleva far sentire la persona fortemente imperfetta, quindi ti genero il problema della cellulite e poi ti do il prodotto per farla sparire, a una comunicazione che parlava di miglioramento, di possibilità di esprimere la propria bellezza. Quindi, ad esempio, ogni corpo è bello, ti do la crema per prenderti cura del tuo corpo e farlo essere così bello. Ok. Quindi la parte di fat acceptance, di inclusione dei corpi, è entrata nella comunicazione delle grandi realtà sotto forma di ogni corpo è bello, ogni corpo può essere bello, la bellezza è di ogni corpo. In questa forma qui. E ovviamente, essendo il punto di accesso principale di comunicazione anche per le persone, cioè le persone difficilmente si trovavano a parlare in piazza con i movimenti femministi, era molto più facile che subissero l'influenza, ok, l'informazione delle pubblicità, delle riviste, dei film, hanno incominciato a interiorizzare quel messaggio lì, ok? Quel messaggio ha preso il nome di body positivity mainstream. Quindi quando si parla di body positivity mainstream, non significa il modo in cui la fat acceptance è stata presa, rielaborata, storpiata e portata nella comunicazione di massa. I due messaggi però sono profondamente diversi, perché la fat acceptance ha sempre detto: ogni corpo merita uguale rispetto e uguali diritti. Non importa che sia bello o non bello, perché la bellezza, cioè, non è un valore umano. Una mia paziente una volta mi ha detto: se dovevo essere bella, nascevo quadro, cioè opera d'arte, dipinto, no? E a me è rimasta nel cuore questa frase. Infatti gli ho chiesto il permesso di poterla usare sempre, perché trasmette proprio il concetto. Il fatto di dover essere belli per essere di valore è un bisogno che è stato spinto dal narrazioni culturali dell'ideale di bellezza, no? Il punto per la fat acceptance non è essere belli, perché anzi la fat acceptance dice magari alleggerissimo la pressione dell'essere belli, perché l'essere umano non è questo mondo per essere bello, è questo mondo per vivere, ok? Quello che però noi chiediamo è uguali rispetto, uguali diritti per ogni corpo. La body positivity mainstream invece dice: allarghiamo il canone di bellezza. Cioè, body positivity non dice rompiamo il canone di bellezza, perché un corpo è un corpo e non è una statua. La body positivity dice: no, guarda, la bellezza è importante, però tutti i corpi possono essere belli. Vedi la differenza? Ok. Ok. La body positivity mainstream, di conseguenza, ha portato con sé anche un messaggio molto forte di self-love. Ossia, siccome tutti i corpi sono belli, impara ad amare il tuo corpo, che poi diventa devi amare il tuo corpo e quello deve essere il tuo punto di arrivo. Qual è la parte fallace? La parte fallace è che se prima dicevamo cambia il tuo corpo per renderlo bello, e questo era una gabbia perché la persona doveva trovare il modo di cambiare il proprio corpo, stiamo costruendo una nuova gabbia. Amati. Devi trovare il modo di amarti. Ora, immagina una persona che ad esempio abita un corpo molto grasso in questo mondo. Cresce per 10, 20, 30, 40 anni sentendosi dire quanto il suo corpo sia disgustoso, ok? Sia brutto, sia il problema, peccato per il suo corpo, e poi a un certo punto gli metti pure lì il carico del sì, ma ora questo corpo che ti abbiamo fatto tanto odiare, lo devi amare. Come faccio? L'amore non è una cosa che io scelgo intenzionalmente, o lo provo o non lo provo. Cioè, non è che lo posso, non è una questione razionale di volontà, ok? E se io ho interiorizzato che questa cosa è così sbagliata, e magari quella parte di me, quella forma del corpo è anche quella per via della grassofobia che mi impedisce di fatto di fare una serie di cose in questo mondo. Se metto di, cioè mette di nuovo il carico sulla persona. Riesco a spiegarmi? Quindi da una parte crea una nuova gabbia, perché da il devo cambiare forma del corpo passo al devo riuscire ad amarmi. Dall'altra parte rimane sempre su un piano di responsabilità, colpa individuale. Fa sì che non venga ancora apportato lo sguardo alla società, ok? Ma sia sempre ancora una colpa, una responsabilità individuale il gestire il proprio corpo. Spero di essermi riuscita a spiegare in questo perché è molto prezioso, ok? A livello terapeutico non si parla di self-love, ma si parla di accettazione, che è un concetto molto diverso e non si parla di body positivity mainstream, ma si parla nella sua connotazione originaria di fat acceptance, ok? Perché le altre derivazioni sono derivazioni storpiate, funzionali a livello sociale, ma non a livello reale umano, ok? Cosa significa accettazione a livello terapeutico? Perché spesso l'accettazione, lo sappiamo, porta con sé una connotazione di arrendevolezza. L'accettazione a livello terapeutico è molto simile all'accettazione da un punto di vista di mindfulness. C'è questa immagine che ti lascio, che dice: l'accettazione nella mindfulness è un po' come essere in mezzo all'oceano e prendere atto che ci sono delle onde. Non vuol dire lasciarsi affogare, ok? Ma vuol dire accettare il fatto che in questo momento ci sono le onde per poi scegliere: nuoto? Galleggio? Prendo una barca? Mi leggo all'albero maestro? Remo? Ok? Lo stesso vale nell'accettazione del corpo. L'accettazione da un punto di vista terapeutico nel corpo non ci dice niente su quello che provo per il corpo. Accettare significa accogliere pienamente quel che è nel qui e ora. Ora ho un corpo grasso? L'accettazione significa accolgo che in questo momento io ho un corpo grasso. Ora provo dolore per quella parte del mio corpo? Io accolgo che in questo momento e accetto in questo momento questa è la realtà. Perché l'accettazione è tanto importante a livello terapeutico? Perché l'accettazione ci permette di spostare il nostro sguardo da un sé ideale futuro a un sé reale presente e fare delle scelte in allineamento con i bisogni della realtà presente. Se io oggi sono a disagio nel mio corpo, io oggi posso scegliere se mettermi dei vestiti più comodi che mi fanno sentire meglio. Ok? L'accettazione permette di cogliere i bisogni che ci sono nel presente, in funzione della realtà presente, e di smettere di vivere continuamente come invece la società e il mondo ci spingerebbero a fare, in funzione di un sé ideale futuro, distaccandosi e disconnettendosi dal corpo reale che esiste in questo momento. Ok? E in qualche modo, ovviamente, l'accettazione ha delle forti ripercussioni a livello terapeutico anche poi per un eventuale spazio psicologico, perché può poi muovere una serie di emozioni forti, direzioni forti nel momento in cui accolgo il presente. Però l'accettazione a livello terapeutico è questo. Non ci parla di cosa devo sentire per il mio corpo, cosa devo fare del mio corpo, come deve essere il mio corpo. Ci parla del prendo atto in maniera integrata che questo è nel qui e ora. Non è bene, non è male, è. E io che bisogni ho in questo presente? Come posso rispettare il corpo nel presente? Perché questo è l'altro pezzetto terapeutico. Lo ritroverai anche nel manuale di Intuitive Eating. Poi ovviamente su questi temi ci sono un'infinità di saggi, soprattutto con un fondo femminista, ma sono estremamente validi. Qui poi diventa un come dirlo, lo scopo non è più l'amore, ma il rispetto. Cosa vuol dire portare rispetto? L'intuitività a volte usa questa immagine. Quello che facciamo per i nostri animali. Cioè, il nostro animale, se ha fame, gli diamo da mangiare. Se ha bisogno di riposare, lo facciamo riposare. Cioè, ci prendiamo cura di lui. Perché gli diciamo, ah, boh, siccome oggi pesi più di ieri, non ti do da mangiare. Ah, boh, sei stanco, ma a me non interessa, devi continuare a camminare per forza. Cioè, abbiamo quel rispetto, quell'amorevole rispetto. Ok? L'accettazione, cioè i due pezzettini terapeutici che si coltivano nel rapporto con il corpo sono, in ottica non prescrittiva, sono l'accettazione e il rispetto. Il rispetto vuol dire porto abbastanza rispetto per darti ciò di cui hai bisogno, che ti fa star bene oggi. Ti amo, non ti amo, mi piaci, non mi piaci, non importa. Io comunque ti porto rispetto. Cioè, hai fame, non importa se ho un corpo grasso, non importa se non mi piace il mio corpo, non importa se non lo amo, vorrei anche vedere, insomma, con quello che ci porta a interiorizzare il mondo sui corpi grassi, però io lo rispetto, gli porto quel rispetto in senso mindful del termine, no? Da dire, ok, questo è un tuo bisogno in questo momento, cibo? Io ti do cibo. Ok, sei stanco, io ti do riposo, non te lo devi meritare. Il rispetto sposta dal tema del merito. Ok, quindi, riprendendo un attimo questa prima parte, fat acceptance e body positivity mainstream sono due cose molto diverse. E la body positivity mainstream ha poi portato un forte messaggio di self-love. Ma il self-love è una nuova gabbia, è solo un po' più dorata. Nello spazio di cura, inclusivo, i sguardi che nutriamo sono quelli della fat acceptance originali e quindi in ottica terapeutica quella dell'accettazione e quella del rispetto. Ok? Ti ripeto, puoi leggere di più nei saggi, troverai uno dei principi dell'intuitive eating è proprio dedicato al rispetto del tuo corpo e quindi anche lì lo approfondirai, quindi lo vedremo insieme. C'è un motivo, c'è una differenza però sostanziale, cioè per poter poi fare da ponte quello che sto per dire per parlare di immagine corporea e embodiment. Il nostro corpo non esiste fuori dal mondo esterno, cioè il nostro corpo esiste anche in funzione del mondo esterno, comunque il mondo esterno lo dobbiamo abitare, ok? Quindi, quando noi siamo in uno spazio di cura inclusivo, quello che vogliamo fare non è portare la cura in ogni, indipendentemente dalla taglia, ma in ogni taglia, ed è molto diverso, at every size. Ok, in ogni taglia, non indipendentemente dalla taglia. Perché è diverso? Perché, qui prova a stare con me, ok? È ovvio che se io ho un corpo grasso sarà una variabile che mi troverò a dover navigare rispetto a chi ha un corpo magro. Ok? E quindi prendersi cura in ottica inclusiva vuol dire a un certo punto anche integrare quella parte lì. Ok? A un certo punto dire, ok, posso fare delle scelte che sono delle scelte a volte di tutela rispetto al mondo esterno. Però, avendo lavorato a livello terapeutico in ottica di accettazione e rispetto, le farò non perché il mio corpo è sbagliato, non perché c'è una mancanza in me, ma perché, ahimè, vivo in questo mondo. La colpa è dello sguardo del mondo. Ok? Io ci abito dentro e quindi, ahimè, non avendo alcuni privilegi, dovrò fare delle scelte che mi permettano di starci a volte anche in maniera un po' più tutelata. Ok? Ad esempio, ok, stasera al ristorante io voglio di pizza, ma sono con la mia famiglia che ogni volta che mangio la pizza mi ricorda quanto sono grassa e quanto dovrei dimagrire. Stasera io scelgo di prendere l'insalata perché sento che tutto sommato al netto, è la scelta più vantaggiosa per me. Perché stasera, guarda, non ho proprio le energie, le risorse emotive per stare in quei discorsi. Sarebbe giusto? No. Va bene al 100%, perché quello che facciamo è prendersi cura in ogni taglia, non indipendentemente dalla taglia. È ovvio che poi di fatto che corpo abitiamo, che privilegi o non privilegi ha, impatterà anche sulle scelte che la persona prende. Ma avendo lavorato in ottica di fat acceptance, di accettazione, di rispetto, il punto di partenza non sarà più un io prendo l'insalata stasera perché la colpa è mia del mio peso, la mia famiglia ha ragione in quello che mi dice, magari potrebbe non dirmelo, ma in fondo hanno ragione e quindi io sono, devo prendere, se fossi magra potrei prendere la pizza, ma essendo grassa devo prendere l'insalata. Ma sarà. Io come corpo non me lo devo meritare il cibo, ho uguale rispetto, quindi avrei tutto il diritto di prendermi la mia dannatissima pizza, ma vivendo in un mondo grassofobico, circondata da persone grassofobiche, mi trovo a dover navigare delle complessità che a me non dovrei navigare, ma esistono. E stasera la mia scelta di tutela è questa. Ok? Da un punto di vista terapeutico, quindi, il modo che la persona ha di vivere il proprio corpo è complesso e non è solo il proprio peso, ma è qualcosa di più grande, che viene chiamata, in base alla teoria, immagine corporea o embodiment. Raccontano la stessa cosa, cioè rapporto con il corpo, ma con degli sguardi un po' diversi. Ora li vediamo in linea generale entrambi. Non vado in iperprofondità per un semplice fatto, che poi di fatto questo è oggetto terapeutico di una figura psi specializzata. Ok? A noi basta un'infarinatura. Allora, entrambi, l'immagine corporea e l'embodiment, raccontano l'esperienza personale con cui ognuno di noi vive il rapporto con il proprio corpo. Ok? Il modo in cui viviamo, sentiamo, pensiamo, immaginiamo, sogniamo, percepiamo il nostro corpo. Ok? Un esempio fortissimo di rapporto con il corpo è: io mi sveglio, mi sento tutto sommato neutra nel mio corpo o piacevole nel mio corpo, mi peso, il peso che vedo è più alto di quello che avrei immaginato, improvvisamente mi sento a disagio nel mio corpo. Questa è un'immagine, un'esperienza molto diretta di rapporto con il corpo, di immagine corporea, embodiment. Ok? Cioè il modo in cui io sento, vivo, percepisco, immagino, eccetera, eccetera, il mio corpo, l'esperienza personale del corpo, il rapporto con il corpo è molto più ampio del peso. L'immagine corporea ci racconta che il nostro rapporto con il corpo è determinato, è composto da una serie di fattori individuali e di fattori sociali. Per l'immagine corporea i fattori individuali sono principalmente quattro. Uno è la inner positivity, cioè la capacità di filtrare con occhi più positivi il rapporto con il proprio corpo, che non è la body positivity, ma è quella capacità di portare quella compassione, ok? Ma nemmeno quella di, non so come dire, sì, quella positività in senso terapeutico, ok? Che non è amore a tutti i costi, ma è anche quella capacità di ora c'è un'onda, poi so che passerà, ok? La body appreciation, cioè l'apprezzare il valore del proprio corpo, cioè il portare rispetto per il proprio corpo, al di là di cosa riesce a fare, al di là della forma che ha. La body acceptance, cioè coltivare la compassione per il proprio corpo. E l'adaptive appearance investment, cioè gesti di cura verso il proprio corpo. Banalmente, ma nemmeno tanto banale, qui c'è fortissima influenza del cibo. Rispondere alla propria fame in ogni forma del corpo. Riposarsi in ogni forma del corpo, farsi una doccia, lavarsi, eccetera. Ok? Come fattori sociali, l'immagine corporea racconta l'avere un'idea di bellezza flessibile e varia, quindi che ideale di bellezza abbiamo interiorizzato, e il saper filtrare le informazioni lasciando andare ciò che in qualche modo appesantisce, cioè in inglese sarebbe filtering information in a body protective manner, cioè filtrare le informazioni in modo che sia protettivo per il mio rapporto con il corpo. Banalmente, non stare lì a entrare nel loop dei contenuti social che parlano di prova costume. Ora, non è importante che tu sappia i fattori che compongono, te li ho raccontati per un motivo. Uno, come vedi, non c'è peso, perché peso in realtà si distribuisce un po' su tutto. Peso rientra nell'idea di bellezza che ci facciamo, nei contenuti che possiamo, con cui possiamo entrare in contatto, nel cosa pensiamo o non pensiamo nel nostro corpo, come o meno agiamo e che gesti di cura o meno facciamo per il nostro corpo in funzione del peso. Ok. Quindi, come vedi, è molto più complesso di così. L'immagine corporea, come puoi aver notato, però, tendenzialmente rimane ad un livello un pochino più di responsabilità e di azione personale, è molto orientato alla persona, cioè anche i fattori sociali, per esempio, sono molto orientati poi a livello individuale. Che idea di bellezza io ho interiorizzato, ok? Per questo, negli ultimi anni si è espanso molto nell'ambito terapeutico, psi, il concetto di embodiment, che è sempre più studiato. L'embodiment è praticamente la stessa cosa dell'immagine corporea, ma un pochino rivisitato. Quindi, nell'embodiment si dice che ci sono due sistemi interconnessi per spiegare il rapporto con il corpo. Immaginali proprio come due insiemi che si intersecano nel centro, ok? Quindi hai un cerchio, un insieme, un altro cerchio, un insieme che nel mezzo si intersecano e c'è una zona di mezzo sovrapposta, ok? Un'intersezione. Un sistema è quello dell'internal system, quindi il funzionamento individuale. Qui si trovano la parte cognitiva, i pensieri, emozionale, le emozioni e fisiologica, quindi la parte di funzionamento fisico del corpo. L'altro insieme invece è l'external system. Qui troviamo il microsistema, la famiglia, l'esosistema, la comunità e il macrosistema che è la cultura, la società. Ok? Quindi abbiamo due insiemi, il sistema interno e il sistema esterno. Uno parla proprio del quello che viene chiamato nell'embodiment real self, cioè proprio il funzionamento della persona, pensieri, emozioni, corpo. L'altro parla del contesto, famiglia, comunità, società. Ok? Questi due sistemi sono tra loro connessi e si influenzano a vicenda in un processo che è chiamato sintonizzazione. La sintonizzazione è definita come un processo di influenza reciproca e di co-regolazione. Cosa vuol dire? Che in base a quello che accade nel sistema esterno, ad esempio come viene, quello che accade a livello di tema corpo, di tema dieta, di tema nella mia famiglia, nella mia società, eccetera, cambierà. Verrà influenzato il mio sistema interno, quindi i miei pensieri, le mie emozioni, ma allo stesso tempo i miei pensieri e le mie emozioni potranno coregolare il sistema esterno. Ok? Quindi ci sarà questa continua sintonizzazione fra l'esterno e l'interno. Il loro intreccio sarà the embodied self, cioè la mia esperienza nel corpo. Quindi l'esperienza nel corpo per l'embodiment è quel punto di sovrapposizione tra il sistema interno e il sistema esterno ed è un continuo fluttuare, un continuo cambiamento, ok? In funzione di come questi due, cosa accade in questi due sistemi e come si coregolano tra di loro e come si influenzano a vicenda. Potranno esserci dei casi in cui uno è più impattante dell'altro, ok? Dei casi in cui questo sistema può diventare comunque doloroso per la persona e quindi lì si interverrà a livello terapeutico. Quindi, come vedi, l'embodiment riporta anche su un piano un pochino più di corresponsabilità sociale il tema del rapporto con il corpo. È per questo che è molto più integrato, ok? Dà un po' più valore alla complessità culturale, sociale e al contesto e meno solo su responsabilità e colpa personale rispetto all'immagine corporea. Ma di fatto entrambi ci raccontano la stessa cosa. Cioè, da dove nasce l'esperienza che la persona fa del proprio rapporto con il corpo e come il rapporto con il corpo sia molto più grande del peso, tanto tanto che ci sono persone che hanno un rapporto tutto sommato sereno col proprio corpo, in ogni forma del corpo, e allo stesso tempo viceversa persone che hanno un rapporto conflittuale con il proprio corpo in ogni forma del corpo. Ok? Un'ultima cosa, gli studi mostrano che il rapporto con il corpo può essere cambiato. Quindi, se anche oggi il nostro rapporto con il corpo è conflittuale, se anche oggi il nostro rapporto con il corpo è difficile, viene detto che, ad esempio, c'è un'immagine corporea negativa, a livello terapeutico questo sistema, questo equilibrio può essere cambiato e spostato verso un'immagine corporea che viene detta positiva. Cosa vuol dire un'immagine corporea positiva? Vuol dire che io amerò il mio corpo e starò sempre bene? No. Il rapporto con il corpo per funzionamento umano fluttua. Come fluttuano le emozioni? Essere sereni non vuol dire che io sono sempre felice. Ok? Quindi è naturale avere dei momenti in cui io sono più a mio agio col mio corpo, dei momenti in cui sono più a disagio nel mio corpo, però tendenzialmente si parla di immagine corporea positiva quando comunque il rapporto con il corpo non è un ostacolo ingombrante alla propria qualità di vita, in qualche modo. Cioè comunque il corpo, il rapporto con il corpo non mi ostacola troppo nella mia vita. Diventa un'immagine corporea negativa quando inizio per esempio a rifiutare tutti gli inviti fuori per via del mio corpo, in cui inizio appunto a non mangiare quando ho fame per via del mio corpo, a entrare nel loop di dieting, avere difficoltà anche a livello relazionale o a livello sessuale per il mio corpo, ok? Quindi un'immagine corporea positiva non ci parla di mi piace il mio corpo, amo il mio corpo, sto bene nel mio corpo ogni giorno, ma parla di un rapporto con il corpo in cui il tema corpo non è un ostacolo ingombrante alla propria qualità di vita, alla propria quotidianità. Sempre guardato ovviamente nella cornice poi di discriminazioni e di privilegi che quel corpo ha o non ha, ok? L'altra cosa che è stato visto a livello terapeutico è che se si lavora in ottica terapeutica per spostare il rapporto con il corpo in una sfera più positiva, poi questo tende a essere più radicato, cioè è meno probabile che dei cambiamenti, ad esempio cambia il mio peso, viene fatto un commento, mi trovo a vivere una situazione, riportino il rapporto con il corpo ad uno stato disequilibrato, disregolato, perché questa capacità di coregolazione interna nel rapporto con il corpo sarà più radicata, sarà più stabile, e quindi è più facile che io riesca poi a far fluire eventuali interferenze nel tema corpo. Ok? Quindi questo è un po' cos'è l'immagine corporea, cos'è l'embodiment, un po' in maniera molto veloce, ok? Qual è un po' la differenza, ma per cosa ci è funzionale a noi sapere come figure nutrizionali, principalmente per poter un attimo cogliere la complessità del tema, per poter fare dei pezzettini di consapevolezza e decostruzione e per poter comunque confrontarci con le eventuali figure psicologiche eccetera che collaborano con noi, con i nostri pazienti, potendo parlare un'unica lingua. Ok, la parte sicuramente poi che più ci interessa è quella che abbiamo detto prima, della fat acceptance, body positivity mainstream, del self love, dell'accettazione e del rispetto.